clown, perdona clown, se non si ride non si applaude qui. Clown, capisci clown, siamo insensibili. Clown, siamo sicuri di non esserci. Clown, capisci clown, siamo invisibili.
Con Enrico, ciao, buonasera a tutti da Missione Incredibile.
Ciao. Bentornati a Missione Incredibile.
Questo è il nostro primo episodio radiofonico. Dopo, ecco, con Giosuè arriva il momento giusto.
Sì, sì, proprio al momento della diretta.
Colpo di scena, ecco. Circense, arriva l'uomo, arriva l'elefante. Come ogni
l'elefante
circo,
con la voce più bella del mondo.
Accomodati, Giosuè. Giosuè, lui è un altro nostro speaker in evidentissimo ritardo. Non è vero, è puntualissimo.
Ecco,
sbatte la testa anche se. È tutto clownoso questo inizio. Enrico, buonasera, diamo un po' di serietà.
Buonasera,
bene.
Buonasera a tutti gli ascoltatori. Ciao. Buonasera.
E a chi ci guarda da casa. Allora, stasera abbiamo Enrico come ospiti, a parte Giosuè che sta
si sta nasizzando.
Che sta aprendo il suo preservativo, se ne sentivo dal rumore. Allora, tre clown del VIP Clown Vallesina Ollus. Giusto?
Yes.
Oh, molto bene. Allora, che si presentano con il loro vero nome.
Io sono, piacere a tutti, benvenuti, sono Clown Sbrodolo.
Clown Pondicerri, Pondi, accorgiamo un pochettino.
Ciao a tutti, io sono Precisetti.
Oh, bene, oh, bene, bene, bene.
Quindi già il nome è una promessa, insomma.
Allora, Clown Precisetti, Clown Pondi Pondicerri e Clown Sbrodolo. Allora, che ci fate qui? Anzi, dove eravate ieri e per quale motivo Enrico vi ha reclutato in mezzo alla strada?
In mezzo alla strada?
Ieri eravamo a Iesi ai Giardini per la nostra...
E si vede dalla bronzatura, dal rossore clownesco.
Clownesco.
È rimasto un po' di trucco addosso.
Eh sì, un po' di trucco, poi oggi...
Emozionato,
quindi eravamo ai Giardini per la nostra giornata del naso rosso. E che cos'è?
Cos'è? Parliamo.
Era una giornata in cui la federazione, quindi noi facciamo parte di una federazione che si chiama VIP Italia, che è presente in... 65 città italiane.
Dove VIP non sta per Very Important Person, ma
sta per viviamo in positivo. Ce l'abbiamo scritto anche dietro, okay, sul camice, così ce lo ricordiamo sempre. E quindi questa federazione è l'unica giornata in tutto l'anno, dove scendiamo in piazza per raccogliere fondi per i progetti che vengono poi finanziati attraverso tutte le città. E quindi in questa giornata cosa facciamo? Oltre a raccogliere fondi, lo facciamo nel modo nostro, sensibilizziamo le persone su quello che è il nostro operato e giochiamo, facciamo laboratori con i bambini, giochiamo, ieri c'erano i giochi vari, poi c'è l'angolo coccole, trucca bimbi, le bolle di sapone,
adotta un clown,
colora. Sono arrivato, l'avevano già adottato, quindi non sono riuscito a adottare il clown.
Tutte queste attività hanno uno scopo finale, in primis il divertimento dei bambini e poi il raccogliere fondi per i progetti che quest'anno VIP Italia finanzierà, che c'è la formazione per noi clown, perché comunque per entrare abbiamo bisogno di una formazione continua, visto
ecco,
che...
Ecco, a proposito delle attività, no? Per spiegare anche un po', vabbè, a parte che penso che vi conoscano la casa, comunque in generale, quali sono le vostre attività? Noi ci siamo conosciuti in ospedale.
Sì, no? E noi praticamente facciamo attività qui a Iesi, per esempio, mm-hmm. nell'ospedale di Iesi, nei reparti di pediatria.
Quindi andate a portare l'allegria, insomma,
in
quello.
Quei posti, il sorriso, allegria, spensieratezza, nei posti dove quello alle volte viene a mancare, quindi potrebbe essere ospedale, mm-hmm. oppure noi facciamo diverse case di riposo e quindi andiamo a portare allegria ai nonni per festeggiare il loro compleanno.
Mi piaceva il verbo allegriamo.
Allegriamo.
Il verbo allegriamo è molto molto carino.
E poi facciamo case famiglia e facciamo progetti nelle scuole.
Siete stati anche qua a Pianello? Perché mio figlio ha conosciuto due clown, non so se sono vostri concorrenti o... No, erano...
evidentemente
sì, anche qui a Castelbellino, sì, sì. All'asilo siamo stati.
All'asilo, infatti. Sì, sì.
Facciamo
eravate
un progetto
voi,
scuola dove... lì il nostro obiettivo è seminare quello che è il vivere in positivo, mm-hmm. quello che è l'accoglienza che facciamo noi clown. Quindi a differenza, nelle scuole il nostro obiettivo è proprio mettere un seme per così crescono con quella modo di pensare, di vedere sicuramente
la filosofia di Patch Adams, no? O sbaglio? Ho detto un'eresia, sì. Pop, no?
No,
che vedevo Precisetti che mi guardava malissimo.
No, Precisetti ha...
siamo tutti un po' su questa, diciamo, è la mia espressione.
Sì.
Meglio di no. Assolutamente meglio di no. No, questa è la mia espressione.
Ah, quindi non mi stavi giudicando?
No, in effetti avrebbe tanti buoni motivi per giudicarti, ma non era questo.
No, stavo cercando di capire.
Allora, stavo guardando le righe, dico, vabbè, non sono tanto precise.
Stavi contando le righe?
Ma sei proprio paranoico a livello di precisione. Ok, allora non siamo fatti per vivere insieme.
Detta così sono un po' male, però.
Allora,
ci ha pure andato in carcere, proprio le righe.
Sbrodolo, Precisetti e Pondi. Ma voi nella vita, cioè nel senso 8 ore al fate anche questo per lavoro o fate un lavoro finto per pagarvi il pane e da bere e da vivere?
Io 8 ore al giorno recito tendenzialmente, faccio finta di lavorare e poi vado a fare il clown.
Cioè reciti nel senso che
recito
un lavoro vero.
Non sei un attore, insomma.
No.
Cioè non vieni pagato per fare l'attore, anche se
no, assolutamente.
Faccio finta di fare l'ingegnere.
Esatto. Volevo dimenticare
come te,
la mia vita.
No. Guarda, abbiamo una cosa in comune: entrambi ingegneri e entrambi pagliacci. Cioè,
esatto.
Te lo fai per così, col camice, lo faccio con la camicia. Il pagliaccio.
Quindi, questa parte della mia vita cercavo di dimenticarla. In questo momento mi è ritornata addosso.
Salutiamo i datori di lavoro.
Perché, come direbbe Venditti, sono ingegnere, ho bruciato la mia laurea. Io vivo di parole e te vivi di nasi rossi.
Di nasi rossi e di sorrisi.
Bene. Allora,
Precisetti.
Io nella mia vita creo, lavoro in un'agenzia pubblicitaria, quindi creo. Faccio il grafico. Sì,
bene, bene. Invece Sbrodolo, te che fai? Mangi minestre? Cosa fai?
Io in realtà mi occupo di sociale e quindi collaboro con un'associazione che fa terapia ricreativa e quindi facciamo sia campi residenziali vicino Pistoia, Dinamo Camp, e poi... anche attività al di fuori, tra cui anche la radio portiamo in giro.
Ma quindi te sei l'unico in cui lavoro ha qualche cosa a che fare, insomma, con anche il lavoro vero da clown, il lavoro finto?
Sì,
a...
diciamo che prima facevo il programmatore, poi il clown mi ha portato a lasciare questo e altre cose. Quindi,
quindi un programmatore, un ingegnere e un grafico creativo.
Sembra
che...
Sì,
erano in una stanza, un programmatore. Una...
E hanno deciso, ma come vi siete conosciuti, in associazione?
Sì,
sì. Lui è il presidente, quindi
lui è, presidente.
Lui è il fondatore.
Lui è il fondatore, lui è il leader.
Lui è il fondatore di Vit Vallesina, quindi è l'artefice di tutto quello che facciamo. Io invece li ho conosciuti perché a Sbrodo l'ho conosciuto perché ho fatto il corso per entrare in Vit Vallesina nel 2016. Quindi ho conosciuto subito lui perché colloqui iniziali li abbiamo fatti anche insieme a Sbrodolo. Mentre Precisetti ha fatto il colloquio con me e Sbrodolo perché poi io l'anno dopo mi sono occupato di fare, di organizzare il corso base. Quindi ho questa colpa che mi porto addosso, che è Precisetti.
È vero. Una colpa quindi... molto grossa, devo dire.
Io penso che Precisetti sia quello che, così, il primo aspetto sembra quello più mite, poi in realtà è quello più pericoloso, giusto?
Se lo fate ballare diventa veramente pericoloso.
Sì,
pericoloso.
Infatti,
io sono sempre quello un po' più calmo.
Sì, ma è il classico mite che poi in realtà
esplode,
esplode e si scatena. Allora, diamo il benvenuto a Josué. Josué, buonasera.
Ciao. Allora, io devo fare outing. Sono...
Una giraffa, no? Sei un...
Era scontata questa.
No, è vero, io ho ricorso da clown per poi fare all'ospedale, e poi vi racconto anche la storia. Telefono azzurro, qualcosa a che fare con voi? No,
no,
però sapevamo.
Concorrenti, quindi.
La concorrenza.
In realtà ci sono tanti che dal telefono azzurro poi sono venuto da noi, perché il telefono azzurro penso che non faccia più questo tipo di attività.
Penso
qua
di
in
sì.
Zona.
Penso di sì.
Ah, scusa.
Penso di
il telefono
sì.
Azzurro non, forse non fa più questa attività in zona, quindi alcuni ci li siamo sì. ritrovati che sono venuti da noi perché non potendolo più fare tramite il telefono azzurro. Sono venuti noi a fare il colloquio e poi sono entrati dentro l'associazione.
Cioè, io come un nostro famoso collega di radio mi sentivo simpatico.
Leonardo, che... salutiamo che è a casa. Ciao, con Leonardo. L'influenza e con le malattie varie.
Nel senso che mi sentivo di dare qualche cosa a chi magari in un momento particolare non era felice, e quindi poter dare qualche cosa. Sono stato coinvolto in questo e quindi mi è piaciuto fare questo corso, che ho partecipato volentieri. Persone anche preparate, siamo riusciti a fare anche cose buone. Solo che, se vi interessa la mia storia, nel momento in cui ho avuto la prima uscita mi sentivo fuori luogo. Cioè, quando sono andato in ospedale, vabbè, a parte il fatto che non bisogna essere mascherati perché sennò metti più paura che non altro, mi sembrava tutto quanto finto. Cioè, tutto, io sono uscito in affiancamento, nel senso che ho visto gli altri come lavoravano, e quindi mi è sembrata una cosa forzata, finta. Non c'era
cosa, Giuseppe, sembrava finto
la risata, il gioco, le cose, andando in ospedale con i bambini, poi soprattutto, ma anche adulti.
Beh, questa forse è la storia del clown, no?
Che deve... è la mia storia, no. L'ho vissuta in questa maniera e non sono riuscito più ad andare avanti, ma sono bloccato. Cioè, era una cosa che mi ha praticamente fermato. Ero partito proprio con
le migliori intenzioni.
L'entusiasmo è enorme perché mi piace, poi, cioè, mi piace cazzeggiare, mi piace sorridere, mi piace stare proprio nella ilarità più bella insieme ad altre persone. Invece ho visto, mi sono trovato di fronte a una cosa troppo forzata e quindi non sono riuscito ad andare avanti.
Beh,
a quel momento lì non ho
fatto. Totò parlava della preghiera del clown, no? In cui il clown è costretto a far ridere anche se lui dentro è malinconico, è triste. Quindi anche poi nel vostro lavoro, le situazioni in cui lavorate, ovviamente non è un circo, quindi il contesto solamente parte da un deficit di allegria.
Diciamo che noi, appunto, come diceva Sbrodolo, diamo molta importanza alla formazione. Anzi, lui, oltre al presidente, fa anche parte dello staff che fa la formazione, quindi abbiamo qua.
Poi ne parliamo perché non ci si improvvisa clown, però
no,
lo diciamo dopo, parliamo un po' di specifiche
e
anche.
Nel nostro caso, nella nostra associazione, non è che, perché molte domande, alcune domande che fanno quando devono entrare o vogliono fare il corso è se ci servono delle abilità speciali. In realtà non servono delle abilità speciali, in realtà ci serve la voglia in alcuni casi di divertirsi, in alcuni casi di ascoltare. Quindi per noi la formazione vuol dire anche ascoltarci tra di noi, e in modo tale che quando si va dentro gli ospedali o le case di riposo, in cui non si è mai da soli, noi dentro le stanze o dentro le case di riposo ovviamente non siamo mai da soli, abbiamo la possibilità di tirare fuori lì quello che abbiamo scoperto di noi e tra di noi nelle varie formazioni, e quindi diventa anche un modo per conoscersi, per conoscere gli altri, tutti quelli che fanno associazione, ma anche un grande lavoro di conoscenza di noi stessi. E per quanto mi riguarda, io ogni volta che andiamo a fare un servizio è una scoperta nuova, bellissima, perché si fa sempre con, molto spesso, con persone differenti, perché ci deve essere molta ironia e autoironia, e perché alcune volte è anche bello non fare niente e stare ad ascoltare. Noi lavoriamo tanto con gli anziani e si ascolta anche tanto, e in quel caso diventa uno spettatore, però è anche bello quello in quel caso.
Senti una cosa, a proposito di quello che ha detto lui, no? E quanto tempo ci vuole per imparare a divertirsi? Nel senso, penso che non sia facile arrivare in una situazione come può essere un ospedale, no? E essere allegri. E cioè, da subito sarà, non penso che uno finisce il corso, va lì e riesce subito a sentirsi a suo agio, subito a divertirsi. Ci vorrà tempo, immagino.
Diciamo che
potrebbe essere anche quello il problema, che vivi,
che non sei solo, questo ti aiuta. Quindi anche se sei all'inizio, il fatto che comunque ci sono altri due clown più anziani di te ti aiuta a essere quello che magari te hai fatto solo un servizio e poi è finito. Sì, però magari il primo servizio è sempre quello più difficile, perché magari arrivi, c'hai l'ansia, la prestazione, c'hai tanta cosa mentale, e quindi magari ti soffermi solo su e non ti riesci, arrivi alla fine del servizio che sei stanchissimo, proprio perché sei stato sempre concentrato su quello che uno deve e non deve fare. Quindi magari il consiglio che ti avrei dato: prova un secondo servizio, quindi magari ci arrivi con più, con già un respiro fatto, e quindi riesci a goderti di più il servizio, perché magari il primo, quello che è sempre un punto interrogativo, nel senso che va bene, però magari uno c'ha tante cose nella testa, e la cosa che...
aspettative e paure.
Sì, nel senso che quindi magari con il secondo più ne fai, più queste cose vengono in automatico. Quello che diciamo che dico sempre io è: noi ci rivolgiamo alla parte sana di ogni malato. In ogni malato c'è sempre una parte sana che ha voglia di parlare, di divertirsi, sia che il bambino che l'adulto. Quindi quando entri e guardi con quegli occhi lì, il clown vede tutto con gli occhi della fantasia, e quindi in una stanza dove c'è un bambino, anche se ci sono tutti i tubi, i tubicini, riesce a proiettare immagini, fantasioni, trasformare quella stanza in un mare dove c'è i pirati, quindi questa cosa qua con i bambini, nel senso, utilizzi tanto la fantasia, con gli adulti magari potrebbe essere anche ascoltare, magari prendi una signora che magari gli chiedi come si fa una ricetta, quindi gli anziani tendono molto a parlare, quindi questo.
E poi un po' soli anche magari in alcuni casi,
quindi il fatto che magari qualcuno li ascolta. E poi c'è alcune volte anche il rifiuto, nel senso che noi andiamo lì,
c'è magari qualcuno che
chiediamo, possiamo entrare, qualcuno, sia adulto che bambino, ci può dire anche di no. E noi cos'è che facciamo? Quel rifiuto lì però non è un rifiuto a noi,
certo,
ma è una possibilità che diamo al paziente di dire no. Quindi, visto che in ospedale sia bambini che adulti devono sempre dire sì agli infermieri, ai dottori, ai familiari, noi entriamo lì e ci dicono no, anche qualche volta in malo modo, però abbiamo dato loro la possibilità di esprimere quello veramente che sentono.
Siete una libertà, una libertà.
Quindi anche quel rifiuto noi lo viviamo in positivo, nel senso che abbiamo dato a loro una possibilità di scelta, cosa che stando lì dentro non c'hanno mai. Quindi questo, già anche vedere anche questo ti fa, e non ti fa prendere sul personale quel rifiuto che magari, cosa ho fatto, magari uno arriva al primo servizio, entra, dice no, va via, anche dice adesso cosa ho fatto, si sente anche
quasi in colpa.
Invece vedendola così è una scelta che dai all'altro.
Mi immagino che all'inizio comunque ci sia anche un po' di diffidenza,
Sicuramente, cioè, perché c'è la parte,
soprattutto se uno magari non è adulti, in ospedale, sì, da tanto,
io, con i bambini,
cioè, quando mi hai visto entrare subito ho pensato un attimo, questi che cazzo sono?
Te ci hai conosciuto in ospedale?
Sì, sì, io ero ricoverato in ospedale e li ho conosciuti lì, ho visto che entravano tutti urlando, un'orda di persone in camera. Ho detto, che succede?
Com'è il vostro ingresso in stanza tipico?
Più o meno, voilà, era.
Spiega Precisetti, ovviamente.
No, Precisetti, non mi asse di didascalico, no. Sii dimostrativo.
Precisetti manda la raccomandata quando hai ricevuto, okay, il ritorno.
Supponi che questa è la porta della stanza.
Ok. Toc toc.
Scusa, aspetta, te lo faccio io, sì, vai, vai. Toc toc.
Possiamo?
No.
Va bene.
Toc toc.
Ha cambiato stanza.
Possiamo?
Sì, entra pura.
Ma che è? Che lingua è quella?
È un bambino.
In questo caso potremmo essere noi a dire
è
no.
Un bambino
in questo caso noi potremmo dire no.
In pieno sviluppo.
Hai fatto scappare i clown.
Ha appena avuto il suo primo sviluppo, il bambino. Sì, no. Può entrare?
Penso un po'.
Buongiorno.
Noi andiamo il pomeriggio, però, di solito.
Vabbè, buongiorno. Finché c'è il sole, buongiorno, dai.
E possiamo disturbare?
No.
Ma che sei al lavoro? Ma che
alle poste sei?
Esatto. Perché è troppo divertente.
Ti volevano sfottere, era palese. Che
Precisetti è il vero eroe della serata e loro sono gelosi.
No, loro. In realtà
noi diciamo che Precisetti è il nostro one man clown che riesce a fare tutto. Lui vi può cantare, suonare, essere poeta, ballare. Quindi qualsiasi cosa, noi quello che chiediamo quando entriamo: bambino,
cosa vuoi da Precisetti?
Cosa vuoi? Cioè, hai un telecomando e lui può fare qualsiasi cosa.
Poverino, chissà che cavolo gli fanno fare.
Nella seconda parte della serata useremo questa capacità eclettica di Precisetti.
Facciamo una puntata tipo Black Mirror dopo, che da casa decidono cosa deve fare Precisetti.
Allora, Sbrodolo, nella vita quella finta, come ti chiami?
Stefano.
Allora, voglio parlare un attimo con Stefano, anche se Stefano stasera è la parte meno importante di te. Stefano, come è entrato in contatto con il mondo clown?
Allora, nel lontano 2006, andando a fare colazione, ho visto un volantino e sono andato sul sito. In realtà io sono entrato in VIP Senigallia e quindi da lì sono andato sul sito.
Te, Stefano, sei di?
Montemarciano,
ok.
Io ho fatto il corso base, sono stato per anni in VIP Ciofega. E comunque il motivo
che non è un insulto a quelli di Senigallia, insomma, si chiamano proprio così.
Ciofega Senigallia,
no, perché sembrava quelli di Ciofega in Senigallia.
Sì, tipo VIP merde, gli scarti.
Sono lasciati
VIP Senigallia. E quindi andando sul sito di VIP Italia, dove c'erano i valori dietro, quindi dietro a questo naso, a questo servizio, ci sono dei valori che mi ispiravano, che ci credevo, e quindi non era il semplice fare il clown, anche perché a me vestirmi così, truccarmi, mi ha sempre fatto schifo. Quindi il motivo per cui volevo entrare è stato quello che veniva fatto e dietro quello che si portava. Quindi dietro a questo c'è tutto una filosofia, dei valori che adesso ormai fanno parte. Quella volta mi hanno attirato e sono entrato. Quindi per entrare si fa un colloquio con l'associazione e c'è un corso base di 3 giorni, un weekend, che quello è uguale per tutti i clown di VIP Italia, quindi lo potresti fare in qualsiasi associazione e poi entrare in quell'attore locale. Quindi e da lì poi l'impegno continua facendo il tuo servizio.
Aspetta, ti fermo un attimo. Com'è il colloquio? Perché comunque questo colloquio sta venendo spesso nei vostri discorsi, no?
Il motivo,
cioè, non è il classico quali sono le tue
aspettative? Non è colloquio di lavoro. Però è un colloquio conoscitivo dove magari si parla soprattutto su quello che ti spinge a fare il volontariato, nel senso che noi, per esempio, una cosa che noi chiediamo sempre quando magari ci dicono noi veniamo perché far ridere un bambino, e noi diciamo sì. Noi il 70% dei servizi sono sugli adulti, quindi se uno immagina il clown che fa servizi con i bambini, nella nostra realtà È molto più sugli adulti anziani che con i bambini.
Ma deve avere aspettative troppo poetiche, insomma.
Nel senso che magari qualcuno ha questa domanda,
vedendo
poi
vedendo Patch Adams si immaginava tutti i servizi bambini, con i bambini, il cavallo,
e quindi magari uno perché entra... immagina perché comunque reparto. Il nostro, da noi il reparto pediatria è piccolino, cioè noi lo facciamo regolarmente, però non è come se andassimo al Salesi dove ci sono tutti i reparti di bambini. Quindi questa è una domanda che noi facciamo sempre. E poi cerchiamo, noi ci facciamo aiutare anche da una psicologa, dove cerchiamo di capire le motivazioni per cui uno viene a fare il volontariato nostro, perché comunque è un volontariato dove noi chiediamo un impegno mensile, quindi magari se uno può, non è che deve, noi chiamiamo lo chiamiamo tempo liberato e non tempo libero, perché proprio perché noi chi viene a fare il nostro tipo di servizio è libera del tempo libero per venire da noi, quindi non è che ci
non
vengo
è
quando
un hobby così,
facciamo anche, noi, proprio... facciamo anche noi con la radio, no?
Sì,
no. Infatti adesso è espulso Leonardo. Mi dispiace Leonardo, non sei più tra noi.
Quindi noi chiediamo un servizio al mese come minimo e poi una formazione al mese che di solito la facciamo o dopo cena o nei weekend. Questo è l'impegno minimo. Poi se uno vuole fare tutte le domeniche servizio, per noi è solo
ben visto,
però questo è quello che noi richiediamo. Quindi si cerca di capire quello che, se le sue disponibilità possono coincidere e le motivazioni che uno lo porta, perché se magari uno viene solo per un discorso che faccio un'ipotesi di riscatto personale, non è la motivazione giusta.
Può capitare che uno non sappia perché?
Può capitare.
Un istinto di stomaco?
No, perché tante volte magari uno sa che vuole fare qualcosa, magari uno dice io voglio fare qualcosa di buono, no? Però tante volte è difficile anche concretizzare cosa si può fare di buono. Perché uno magari lo concretizza vedendo un film e quindi dice io voglio fare il clown con i bambini, perché ha visto un film in cui c'era un clown che andava in ospedale a rallegrare i bambini, però magari potrebbe anche non saperlo, potrebbe soltanto sentire un istinto. Può succedere?
Io penso che un po' è quello, anche quello che è successo a me. Io quando sono entrato è perché in realtà volevo fare del volontariato. Mi ero avvicinato ad alcune associazioni, ma non sapevo da che direzione muovermi, no? Era una farina che da sbatte contro tutti i muri, perché intanto non trovavo la direzione. Poi un mio amico mi ha detto guarda, c'è questa associazione, io già facevo teatro amatoriale, uh-huh. E c'è questa associazione VIP Clown Vallesina, prova a verificare. Sono andato a fare il colloquio, ma in realtà io quando sono andato a fare il colloquio non mi aspettavo e non sapevo effettivamente che cosa sarei andato a fare.
Hanno
poi
preso
successivamente
lo stesso, però.
Mi hanno preso lo stesso nonostante la psicologa, sì. È stata una cosa, e in realtà è stato un viaggio bellissimo, perché io sono entrato che non sapevo fare il giocoliere, non sapevo fare, non lo so ancora fare, e però mi diverto, cioè mi lascio andare, è anche bello giocare su quello che non sai fare. Quindi
anche perché
quando
tanto
vado...
al clown se gli cadono i birilli fa ridere, quindi è perfetto, no?
Quindi se quando vado in ospedale a fare il gioco di prestigio si vede che qual è il trucco, anche perché non saprei nascondere il trucco, però è anche su quello che bisogna, esatto. Quindi quando faccio il gioco e faccio sparire il fazzoletto, in realtà il pollice finto lo faccio vedere subito, guardate qui che va a finire il fazzoletto.
Senti.
Comunque penso che qualcosa deve esserci, perché sennò penso che sia l'ultima chance per fare volontariato quella di fare il clown. Cioè ci deve essere qualcosa dentro che ti deve far mettere in discussione, presumo, non so così adesso. Perché sennò uno dice è troppo particolare quella del clown per dire faccio volontariato, perché potresti fare mille altre cose.
Allora, in realtà nel mio caso forse era anche fare un tipo di volontariato in cui sei veramente a contatto con delle persone, no? Che però ovviamente presi dalla vita di tutti quanti i giorni non può essere un volontariato a cui ti dedichi completamente, ma è un volontariato che occupa una parte importante della tua vita, ma a cui puoi dedicare anche del tempo, come dice lui, liberato. Quindi forse era quello, cercare qualcosa che ti mettesse a contatto con delle persone. E in qualche modo, quando sono entrato, quando ho fatto il colloquio e poi quando ho iniziato a fare i servizi, il fatto di non essere soli, quindi di essere insieme a qualcuno, e il fatto di avere anche il naso rosso, che quindi è una sorta di scudo anche in qualche
forse
modo,
anche il fatto che tu sei già attore e quindi comunque in parte reciti, quindi sei già in acque che tu conosci.
Diceva che faceva finta di fare l'ingegnere,
sì,
quello,
esatto,
era quello recitare.
Io ho fatto teatro per quello in realtà all'inizio. No, sì, non in realtà quando vado dentro le stanze non recito molto poco, sono molto io, quindi mi piace questa cosa qua. Fare teatro mi ha aiutato ad avere un po' più di faccia tosta, quello sì.
Quanta merda vi portate a casa sullo stomaco?
Quanta?
Merda.
Non te lo saprei dire. Allora, ci sono dei servizi in cui...
Appena l'hai detto sono venuti gli occhi lucidi da tutti e tre.
Ti senti che vai su, non lo so, vai sull'olio, no, quindi vai benissimo. Dipende anche dalle persone con cui lo fai, ad esempio. Adesso non perché qua, ma con Sbrodolo e con altre persone mi sento proprio tranquillo. Nonostante lui è uno che ai primi servizi poi subito ti butta... protetto, ma comunque ti fa vedere un attimo quanto sei capace anche di lasciarti andare. E, ci sono dei servizi in cui sono tornato a casa e mi sono sentito me li sono sentito dentro delle persone. Delle persone, mi sono sentito proprio dentro.
No, perché quello che dicevi te, sul naso rosso, per noi, soprattutto per me, è stato per i primi momenti, è il microfono, no? Come per te il naso rosso è l'atto distintivo, cioè è quello strumento che ti identifica, che ti dà uno strumento per avvicinarti all'altro. Per me questo oggetto qui è la stessa identica cosa. E frequentando in qualche modo ambienti analoghi, i primi tempi un po' di merda te la porti a casa sullo stomaco e poi inizi anche a avere gli antidoti giusti per poter decifrare quella merda, per poterla catalizzare e anche per renderla un tesoro e non solo un peso sullo stomaco. Quindi questo è un po' il...
Descrivi un po' meglio merda.
Ma merda sono tutte quelle emozioni che comunque sono importanti perché ti danno da riflettere, ti costruiscono
persone.
Una ricchezza emotiva, però sono quei pensieri che pesano sulla coscienza, pesano anche sulla giornata, pesano sulla settimana e nel nostro caso, nel caso di Radio Incredibile, la merda ha avuto tanti colori diversi. Vi raccontavo prima dell'esperienza a Salesi, che è stata quella più impegnativa per noi, così come il carcere, come sono le tante realtà che frequentiamo, ti danno tantissimo, tanto calore, tanta emozione, però a volte ci sono anche degli episodi, diventi dei micro secondi, degli sguardi, delle parole che ti entrano dentro e ti rimangono più tutto il resto. Quindi questa è quella la merda che dicevo, e il fatto che in qualche modo frequentate, non so se poi con la psicologa o il psicologo fate anche un lavoro di
una cosa che noi facciamo sempre a fine servizio è la condivisione, proprio per non portarsi indietro tutte le emozioni che viviamo, quindi magari soprattutto anche quelle più forti. Alla fine, prima di andare a casa, c'è sempre un momento in cui, come è andato il servizio,
ne parlate insomma un po',
sì, tiriamo fuori proprio per scaricare tutto questo. Quindi questo è fondamentale.
Può succedere che uno si senta anche magari ho sbagliato qualcosa, magari può succedere che uno si senta in difetto, magari gli altri lo consolano anche,
sì,
in qualche
può
modo
può succedere anche,
ma guarda che non hai sbagliato niente,
dopo una stanza magari c'è stata una stanza particolarmente di impatto emotivo, perché succede, quindi proprio anche subito ci fermiamo. Potrebbe essere bisogno di un abbraccio oppure guarda, tutto tranquillo e si va avanti. Quindi questo è anche con chi sei, con il gruppo. Basta alle volte quando noi diciamo lavoriamo sull'ascolto, sulle sintonie, proprio perché basta uno sguardo e già capiamo se l'altra persona è in difficoltà, oppure anche mentre siamo in una stanza decidiamo oppure è ora di andare, quello che magari dice basta uno sguardo che già si capisce, ok, andiamo a chiudere e usciamo, perché magari abbiamo notato che è successo qualcosa oppure c'è il paziente che non sta, magari sta un po' più incominciato, quindi si esce, e questo è importantissimo.
Quindi si va a random, liberi, così come capita, oppure c'è anche una sorta di come possiamo chiamarlo, di
preparazione,
di ombrello, no? Qualcosa che ti protegge da quello che lui ha chiamato merda, cioè dalla pioggia.
In realtà ognuno trova il suo modo per riuscire a proteggersi, nel senso che comunque già il fatto che c'hai il naso un po' è una maschera, e quindi sicuramente questo ti permette di proteggerti, perché noi ci chiamiamo Sbrodolo proprio perché magari il clown ha una sua vita, magari nasce e quindi questo già ti permette di entrare con il tuo mondo, quello che è da fantasia. E già questo, poi ci sono delle cose che magari capitano al momento, delle parole che ti arrivano dietro al cuore e lì te le prendi.
Sì, no, intendevo dire proprio come tecnica, no? Cioè quando si fa il corso, per esempio, c'è chi ti insegna a mettersi
magari nel
a
corso base
impermeabile, no? Invece di
quello
tutto.
Con le varie formazioni, con lavorando molto sulla condivisione, sul fatto di tirar fuori. Quindi magari non siamo schermati, però quella cosa riusciamo, si lavora sul
sull'accettare
e riuscire a non portartela dietro. Quello noi lavoriamo molto sul proprio ok, prima di tornare a casa con questo macigno, altrimenti arrivi, fai tre servizi e finisci, perché
però
poi
il medico, l'infermiere, no, deve trovare il sistema
per non andare in burnout alla fine.
Diciamo che forse proprio questa è, no, la grande differenza tra quello che può essere quando faccio teatro e quando faccio servizio, no? Quando faccio teatro, che è sempre amatoriale ovviamente, è un mettersi in mostra, no? Quindi sono io e mi metto in mostra io, è una sorta di egocentrismo abbastanza forte. Sul servizio invece, quando entri dentro una stanza e sei con altre persone, in realtà lo sguardo, oltre che ovviamente alla persona che sta dentro la stanza, al paziente, e anche agli altri che stanno con te.
Quindi il motivo per cui hai scelto è abbassare il tuo ego?
Ma, no, non ho scelto per abbassare il mio ego, perché il mio ego non è che poi è così smisurato. In fondo anche a teatro indossi la maschera, no, però sicuramente c'è più...
Metà sta fuori dal garage.
Come ruolo, quello di far incazzare gli ospiti. Infatti uso parole proprio adatte.
Però mi rendo conto che effettivamente in alcuni casi, quando faccio il servizio, può esserci anche quella parte di ego che tende e lo
no, ma
è anche un esercizio
riuscito,
per tenerlo sotto mano. No, ma non ce la faccio, non ce la faccio.
Aggiungo, posso, rispondendo a quello che dicevi, perché uno fa il clown. Il clown è quella figura che ti mette a nudo. Quindi quelli che non, molto spesso non continuano, perché a un certo punto il clown ti fa mettere a nudo. Se te non hai voglia di fare quel passaggio lì, fuggi. Perché io quello che dico sempre, il nostro è un volontariato particolare, perché comunque lavorare significa lavorare sul clown significa lavorare su noi stessi, e non tutti sono disposti a lavorare su se stessi. Ed è il bello, secondo me, dell'essere clown, nel senso che comunque l'essere clown ti porta a scoprire dei lati di te e a ridere di te, che è la cosa più importante.
Questa è la forza che ti dà poi.
Ed è la forza che ti dà di prenderti in giro. Quando noi prendiamo in giro Precisetti, lo sappiamo perché c'è quella complicità, come potrebbe essere su di noi. Quindi la giocare sui propri difetti.
Tutti,
il clown è quello che veramente gioca e si sui propri difetti. E quindi nel momento in cui te ridi dei propri difetti, sei cresciuto,
Precisetti è un'ora che sta annuendo.
No, io starei attento. Io starei attento.
Allora, io devo dire la verità.
Quando... Perché guarda, già il nome che se l'ha scelto lui, no, giusto? E quindi quando uno si mette il nome Precisetti, secondo me dà proprio il lato del serial killer, cioè te lo fa vedere un lato. Cioè, allora, io so Precisetti, stai attento.
In realtà Precisetti è sempre una sorpresa, in realtà. Adesso, al di là di tutto,
ma ha detto che prima o poi ucciderà tutti lui.
Quello è vero, infatti
si vede che sta lì e ride.
Sta per uscire
quando diceva noi perché lo prendiamo in giro, lui lo prendiamo in giro, lui annuisce come dei sì, aspetta.
In realtà io vado,
l'abbiamo tirato fuori dalla strada,
esatto.
Sì, io in realtà vado, c'ha il Kalashnikov a casa pronto, capito?
Io in realtà vado in formazione col giubbetto antiproiettili quando so che c'è lui. Però la prima volta che abbiamo fatto servizio, io Precisetti avevo paura un pochettino, perché poi lui lo vedi un po' timido così. In realtà, quando si butta a fare le scene o a far ridere, è una cosa è incredibile.
Voglio
cioè,
parlare un attimo
un
con
secondo.
Precisetti adesso, no, perché sta lì che annuisce
da
un'ora.
Vuoi parlare? Basta come due, parliamo.
Adesso voglio solo Precisetti un attimo. Okay. Come ha cambiato la tua vita fare il clown?
Ecco, che ridono. Dov'è il coltello?
Allora, li hai lasciati lì nella borsa.
Diciamo che allora io sono quello che viene da distante, tra virgolette. Io abito in un piccolo paesino tra Pesaro e Urbino, quindi mi faccio tanti
anche
chilometri.
Fai il mazzo per venire qua e farti prendere in giro.
Quindi anche stasera hai fatto tanta strada.
Anche questa e ne sera poi per fortuna che c'è sempre qualche opera pia che mi ospita, quindi...
Ah, ok. Ma di dove sei, Preci?
Sono di vicino Urbino, abito a 20 chilometri da Pesaro. No, non facciamo...
È di posto!
Abito in un piccolo paesino che si chiama Gallo.
Oh,
Salutiamo brutto Gallo.
No, ma non c'è niente.
Salutiamo
bar,
tutti i galli e anche le galline, ovviamente.
Voleva evitare la battuta, ecco perché non l'ha detto.
E io diciamo che cresco da una famiglia di educatori, quindi mia mamma era educatrice, quindi sono cresciuto con ragazzini portatori di handicap. E la cosa che mi stupiva tanto nel suo lavoro era l'amore che dava a questi bambini, che era uguale all'amore che dava a me. E questa cosa mi ha...
Eri anche un po' geloso come figlio?
No, assolutamente no.
No.
Ed è questa la forza. Cioè, mi piaceva questo amore che lei dava, che non riusciva in qualche modo a rendermi geloso. Quindi sono cresciuto così e crescendo avevo sempre la voglia di fare qualcosa per qualcuno o per gli altri. Poi sinceramente non ho mai avuto il tempo, quindi egoisticamente parlando pensavo un po' più diciamo al lavoro, al tempo libero da dedicare, e ho conosciuto loro in una animazione, e in questa animazione non so, si è accesa una specie di
hanno cominciato a sfotterti,
sì, no, di valvola, perché dici che è bella cosa, questa è una bella cosa. Poi la cosa strana è che se vado a rileggere i temi che facevo alle elementari, cosa vuoi fare da grande, io volevo fare il clown. Se non volevo fare il clown, ecco adesso.
C'era la sviolinata. Ma lui, quando era piccolo, scriveva i temi su sbrodolo.
Ed è incredibile che leggendo i temi di quando era piccolo, la grammatica non è cambiata. Questo
No, siete proprio stronzi comunque. Cioè, adesso poverino, lo state sfruttando all'inizio.
Quando parlate sempre, bisogna mettere un moglie sotto.
Sì, cioè,
allora, adottate, ma... allora, signore...
dopo gli va a bucare il giubbotto antiproiettile,
signore all'ascolto, adottate Precisetti, perché loro due dietro al loro clown da persone allegre e simpatiche sono due stronzi, cioè diciamolo,
ecco, vedi,
e Precisetti invece qualcuno è un'anima candida, vittima, cioè
non
si fa
entrare un... anziani, preparatevi la segnaletica di loro due, perché non fateli entrare in stanza.
Cioè, questo povero Cristo si fa un'ora e mezza di autostrada per essere insultato da questi due dementi. Quindi io
chiedetemi perché. Io lo chiederei allora.
In realtà Precisetti ci vuole bene. Sì, dillo proprio.
Sì,
tanto.
Chiamerò fino ad ammazzarti.
Invece, tornando al discorso dell'ombrello, per me è caricare.
Non è questo?
Non è quello. È caricarmi delle cose belle del servizio.
Insulti?
No, cioè tipo. Anche gli insulti. No, comunque caricarmi delle cose belle del servizio. A me è capitata una situazione molto bella che mi porto veramente sul cuore. Poi ripeto, io rispetto a loro sono fresco, cioè nel senso che non ho tutta quell'esperienza che hanno loro, quindi per me è un continuo imparare. E una cosa bella che mi è successo, il racconto di vita di una signora in cui sono rimasto a bocca aperta, perché mi parlava dei suoi viaggi, di quello che faceva nei viaggi, della sua agenzia di viaggi, vabbè, che faceva col marito. E quando poi l'infermiera la riaccompagna in stanza, mi fa: ma ti ha raccontato dei suoi viaggi? Io: eh sì, non è vero niente. E io
stavo per dirlo, ho detto no, non la faccio sta battuta.
No, invece... ma è stata talmente tanto coinvolgente questo racconto che non me ne fregava proprio niente.
Il viaggio se l'è fatto, poi che fosse sì, fisico o che fosse...
Ma quindi... dove era stata nei suoi racconti?
Cioè, siccome aveva questa agenzia di viaggi...
E non era vero neanche quello?
Presumo di no. E niente, aveva girato parecchio comunque. Sì, abbastanza, c'è Grecia, insomma, era stato in parecchi posti, America. Mi ha raccontato di questo viaggio con la nave, quindi...
Tu l'hai fatto anche un bonifico, no?
No, io ero lì che stavo... Oh, bella, sta qua, bello.
In realtà ha dato mezzo milione di euro.
No, ma poi ho detto, vedi, lei ha vissuto, io ancora...
Capita di merda!
Ecco, non volevo dirlo, però il nesso era quello.
Guarda, c'è una storia su Giosuè Carducci, tra l'altro, che...
E non Badiali, non Badiali.
Carducci, che è stato avvicinato da un povero che gli ha chiesto la carità perché si trovava in difficoltà. Lui gliela dà e gli aveva raccontato che c'aveva la famiglia disastrata, la moglie stava male, il figlio... stava per morire, insomma una situazione disastrata. Lui gli prende, gli dà quello che poteva, se non che una volta finito tutto l'amico gli dice: guarda che quello che ti ha raccontato non è vero niente, grazie. Grazie, perché ero preoccupato veramente, cioè stava veramente messo male questo. Quindi mi ha fatto un po' ricordare questo, cioè c'ha proprio l'animo buono del... È proprio una bella storia.
Quanto clown c'è nelle vostre vite private?
Nessuna da me.
Te Precisetti,
ti togli il naso rosso e diventi immediatamente triste, smetti di sorridere.
Allora, la cosa strana è bella.
Precisetti,
per me...
vivi da sola, una famiglia?
Io vivo da solo e per sdrammatizzare questa cosa al lavoro dico sempre: io sono orfano. Quindi quando mi chiedono sono orfano, quindi io non posso fare perché sono orfano, quindi c'è, ci rido su questa cosa. In realtà no, di clown al di fuori dell'associazione su di me c'è veramente poco, e la cosa bella è questa, cioè che io quando metto questo naso riesco, specialmente poi quando sono in situazioni di disagio, riesco a buttare fuori il meglio di me. Questa cosa, siccome mi rende molto molto puro, mi piacerebbe